Buon pomeriggio, grazie per essere venuti ed essere qui con noi oggi. Per quella che non è né una lezione né una conferenza, ne abbiamo già fatte troppe, temo, e malgrado il fatto che ci sia con noi un attore come Dio comanda, non è nemmeno uno spettacolo teatrale. Abbiamo tentato di prenderci del tempo, da qui l'idea di fare qualcosa in due parti, perché anche diciamo nella furia di un festival ci fosse il momento per lasciare che delle parole e delle immagini, che secondo noi sono molto importanti, che non sono nostre, noi le abbiamo cercate, le abbiamo selezionate, le abbiamo tradotte, le abbiamo discusse, soprattutto nella seconda parte lo vedrete con coloro i quali le hanno prodotte, ma queste parole appunto non sono nostre, ma sono parole e immagini che mostrano e dicono qualcosa che per noi è molto importante e molto prezioso. Quindi siamo fondamentalmente qui a accompagnare e a mostrare queste parole e queste immagini. Abbiamo voluto prendere sul serio quella che, secondo Luca De Biase e Juan Carlos De Martin, gli organizzatori di Biennale, è la sfida più difficile di questa iniziativa. Leggo dalla lettera di invito che ci è stata rivolta, promuovere un modo diverso di pensare la tecnologia, diverso da quello del senso comune che è infestato di luoghi comuni, di ingenuità e di mistificazioni. Secondo chi ha organizzato Biennale, ci sono due limiti maggiori del modo in cui oggi tanto coloro i quali la tecnologia la inventano, siamo il Politecnico, quanto coloro i quali la tecnologia la amministrano, quindi decisori politici, pensano a queste cose. Le pensano innanzitutto come una semplice serie di invenzioni di oggetti, di macchine, di dispositivi. E pensano che l'invenzione di questi oggetti, di queste macchine, di dispositivi, altro non sia che una serie di capitoli di una storia della tecnologia che se ne sta buona buona chiusa dentro le aule di un'università o chiusa dentro le vetrine di un negozio. Quello che si tratterebbe di fare capire, ed è la sfida che noi abbiamo preso sul serio, è che in realtà queste invenzioni hanno ricadute pesanti, molto importanti, sul nostro modo di essere umani e che queste invenzioni hanno per questa ragione una valenza politica e sociale molto molto importante. Per tentare di mostrarvi questo abbiamo scelto un terreno, un luogo in cui ai nostri occhi umanità e tecnologia si incontrano, il lavoro e in particolare la fabbrica, intendendo la fabbrica nel senso più lato possibile del termine, quindi come quel luogo in cui a partire da un certo momento, grosso modo dall'età del XVIII secolo, uomini e macchine hanno cominciato a lavorare insieme. Siamo partiti da un punto fermo, per noi abbastanza evidente, che uomini inventano macchine che a loro volta inventano uomini, e che quindi la relazione tra umanità e tecnologia è tutt'altro che una relazione pacifica, armoniosa e tranquilla, ma è una relazione fondamentalmente conflittuale. E il conflitto può aprire verso due direzioni, verso la trasformazione, verso la metamorfosi, o verso lo scontro, verso la guerra. Siamo filosofi, quindi, che si interessano di lavoro, un tema che la filosofia fondamentalmente ignora, e quindi il filo rosso che in qualche modo lega tra loro i testi e le immagini che vedrete o sentirete recitati da Giancarlo Iudica Cordiglia nelle due parti di questo reading, il filo rosso è un filo rosso filosofico. Per un filosofo il lavoro non è un'attività marginale, settoriale o periferica che occupa una parte delle nostre giornate, è una dimensione della condizione umana. Ed ecco la dimensione della condizione umana in cui noi, scontrandoci contro la resistenza che la realtà ci impone, la realtà banalmente delle mansioni che ci vengono assegnate, delle gerarchie dentro le quali ci troviamo inseriti, eccetera, eccetera, siamo obbligati a dispiegare al massimo la nostra intelligenza e la nostra creatività. Il rovescio della medaglia è che, in virtù del modo in cui oggi il lavoro è per lo più organizzato, questo potenziale di intelligenza, creatività ed emancipazione che ogni situazione lavorativa contiene in sé, viene frustrato, umiliato e offeso. Quindi invece di essere un luogo, diciamo, di potenziale sviluppo di intelligenza, lavorare oggi è un'esperienza di idiozia quasi obbligatoria per la maggior parte della gente che lo svolge. Il filo rosso di tutti i brani che ascolterete è proprio una relazione tra lavoro e morte del pensiero. morte della sensibilità e morte dell'intelligenza. Lavorare in certe condizioni implica il fatto che si debba mettere a tacere tutto ciò che in noi ci permette di comprendere con lucidità che cosa nel lavoro che facciamo non funziona. Altrimenti sarebbe una condizione troppo dura e troppo dolorosa da sostenere. Questo è un tema che attraversa tutti gli sguardi che filosofi famosi e meno famosi all'inizio e lavoratori invece dotati di intelligenza filosofica pari o superiore agli autori di cui parleremo hanno in qualche modo sviluppato, porta a riflessioni sul presente di segno abbastanza pessimistico, a cui risponderà invece la seconda parte del reading come una sorta di controcanto di ottimismo e speranza, nella quale cercheremo di mostrarvi sulla base di esperienze concrete di lavoratori in Italia e in Francia come questa lucidità su questa condizione di sofferenza al lavoro può essersi rivoltata per riappropriarsi della qualità, del senso e di tutta l'intelligenza e il potenziale di liberazione di cui il lavoro è ancora oggi ai nostri occhi portatore. Il reading si intitola Lo spillo e l'elefante per due ragioni, perché ovviamente uno spillo quando incontra un elefante nella maggior parte dei casi l'esito del match è abbastanza scontato, ma uno spillo può anche mettere in fuga un elefante se usato in maniera appropriata. Fuori di metafora, vi verrà mostrato come in determinati casi intelligenze individuali o minoritarie sono state in grado di ingaggiare lotte contro avversari multinazionali di peso e potenza planetaria, lotte che sembravano destinate in partenza a una sconfitta inevitabile, ma che in realtà hanno avuto un esito completamente diverso, sorprendente, miracoloso, secondo alcuni, che autorizza invece una speranza. Spillo ed elefante, ed ho finito, stanno anche per l'attenzione da portare a oggetti minuscoli, oggetti apparentemente minimi e insignificanti, fabbricando i quali ogni epoca si è interrogata sul proprio modo di lavorare e di essere umani. Uno spillo, un mattone, un hamburger, un microchip. Questo lo vedrete. Cominciamo quindi a parlare di spilli e cominciamo da come veniva descritto questo oggetto che attirava l'attenzione di tutte le intelligenze dell'epoca in Google o Wikipedia del XVIII secolo.
Spillo, sostantivo maschile, piccolo strumento di metallo, dritto e appuntito a un'estremità, che serve da fissaggio rimovibile per biancheria e tessuti, per fissare le diverse pieghe che si danno loro nella lavanderia, nella produzione e nell'imballaggio. Lo spillo è, fra tutte le opere meccaniche, la più sottile, la più comune, la meno pretenziosa. Eppure una di quelle che forse richiedono più accorgimenti. Da ciò si deduce che l'arte, così come la natura, mostra i suoi prodigi in oggetti piccoli e che l'industria è tanto limitata nelle sue visioni quanto ammirevole nelle sue risorse. Infatti uno spillo subisce 18 operazioni prima di essere messo in commercio. 1. Il filo di ottone viene ingiallito. 2. Il filo viene tirato sulla bobina. 3. Il filo viene raddrizzato. 4. Il filo viene tagliato in spezzoni. 5. Il filo viene appuntito. 6. Il filo viene molato. 7. Gli spezzoni vengono tagliati. 8. Le capocchie vengono avvolte. 9. Le capocchie vengono tagliate. 10. Le capocchie vengono surriscaldate. 11. Le capocchie vengono battute. 12. Gli spilli vengono bolliti. 13. Gli spilli vengono stagnati. 14. Gli spilli vengono lavati. 15. Gli spilli vengono essiccati. 16. Gli spilli vengono separati. 17. La carta del supporto viene forata. 18. Gli spilli vengono posti sul supporto di carta. Alexandre Deler, articolo spillo, in Diderot, d'Alembert, Enciclopedia o Dizionario Ragionato delle Scienze, delle Arti e dei Mestieri, volume 5, 1751.
Uno dei lettori più attenti della voce dell'enciclopedia che abbiamo appena sentito fu Adam Smith, unanimemente riconosciuto come il padre dell'economia politica moderna. E ha ragione perché Smith fu tra i primissimi a disgiungere completamente il modo in cui l'economia dovrebbe funzionare dalla morale. La distribuzione della ricchezza dovrebbe essere completamente dissociata da ogni principio o criterio morale. Per il semplice fatto che il bene comune, non sarà più l'esito, il prodotto di una volontà divina imperscrutabile, di azioni individuali ben intenzionate, ma il segno visibile lasciato da una mano invisibile, capace di armonizzare magicamente, naturalmente, gli interessi egoistici che gli individui perseguono all'interno di un mercato completamente lasciato libero dall'intromissione di una mano pubblica, di un potere pubblico. Se così stanno le cose, allora si capisce per quale ragione Smith sia anche riconosciuto come l'autore della moderna Bibbia del capitalismo, ovvero sia dell'indagine sulla natura e sulle cause della ricchezza delle nazioni, 1776. E però il fondatore dell'economia politica moderna, uno dei filosofi morali più importanti della storia della filosofia moderna, nato in Scozia, fu anche tra i primi, primissimi, a rendersi conto che il luogo in cui quella ricchezza distribuita in quel modo, grazie a un mercato lasciato libero di operare, cambia. Il luogo di produzione della ricchezza non è più la terra, come fino a quel momento avevano pensato i cosiddetti fisiocratici, ma è la fabbrica, perché in quel luogo si combinano due novità fondamentali. La prima, la divisione del lavoro, e la seconda, per l'appunto, l'introduzione delle macchine. E Smith fu tra i primi a capire tutte queste cose osservando come funzionava una fabbrica di spilli.
Consideriamo un'industria manifatturiera assai modesta, ma in cui la divisione del lavoro è stata spesso oggetto di attenzione, quella della fabbricazione degli spilli. Un lavoratore che non sia stato addestrato in questa attività, che la divisione del lavoro ha reso un'attività economica distinta, o a cui non siano familiari i macchinari impiegati in questa produzione, all'invenzione dei quali si è probabilmente arrivati sempre grazie alla divisione del lavoro, potrebbe difficilmente, industriandosi al massimo, fare uno spillo in un giorno, e certamente non potrebbe farne 20. Tuttavia, nel modo in cui tale attività è organizzata oggi, non solo l'intero lavoro è un'attività economica a sé stante, ma inoltre esso è diviso in una varietà di branche, la maggior parte delle quali pure sono attività economiche particolari. Un uomo estrae il filo, un altro lo raddrizza, un terzo lo taglia, un quarto lo appuntisce, un quinto lima l'estremità per applicarvi la capocchia. Fare quest'ultima richiede a sua volta due o tre operazioni distinte. Il montaggio della capocchia e la lucidatura sono faccende distinte, e persino lo è l'impacchettamento. E l'attività delle fabbricazioni di spilli è così divisa in circa 18 operazioni, che in alcune aziende sono tutte svolte da mani diverse, ancorché in altre la stessa persona talvolta ne svolge due o tre. Ho visto una volta una piccola fabbrica in cui erano impiegati solo 10 uomini e in cui pertanto alcuni svolgevano due o tre mansioni. Queste 10 persone riuscivano a fare fino a 48.000 spilli in un giorno. Pertanto, poiché ognuno faceva la decima parte di 48.000, si può dire che ogni operaio ne fabbricava 4.800 al giorno. Ma se essi avessero lavorato separatamente e indipendentemente e senza essere stati addestrati a questa particolare attività, nessuno di loro avrebbe potuto fare, non dico 20, ma forse neppure uno spillo in un giorno.
Ecco, lo stesso autore di queste parole risponde anche a un'altra fatidica domanda, ovvero sia: quali sono gli effetti di questa combinazione tra divisione del lavoro e macchine? Ebbene, la risposta è tutto fuorché scontata, soprattutto se la si guarda attraverso, diciamo, gli occhi di chi conosce Adam Smith come il padre dell'economia politica moderna, eccetera, 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 quello che abbiamo detto prima. Peccato che Adam Smith è anche il primo a rendersi conto che il progresso tecnologico può imboccare direzioni del tutto divergenti dal progresso sociale. E lo fa perché la disciplina, l'uniformità dei gesti corporei richiesti dalla combinazione tra divisione del lavoro e macchine producono soggetti di un certo tipo. In qualche modo quella combinazione muta la struttura mentale e sentimentale di chi lavora. Lo spillo diventa allo stesso tempo simbolo dell'onnipotenza dell'industria moderna e dell'impotenza di chi lavora, della megalomania dell'industria moderna e della miniaturizzazione dei lavoratori. Stupidità, indifferenza, apatia, viltà morale, pigrizia fisica e pigrizia intellettuale. Questi, secondo Adam Smith, sono gli effetti, o meglio, i sottoprodotti di quella fatale combinazione tra divisione del lavoro e macchine.
Chi passa tutta la sua vita a eseguire alcune semplici operazioni, i cui effetti sono inoltre forse sempre gli stessi o quasi, non ha occasione di esercitare l'intelletto o la sua inventiva nell'escogitare espedienti per superare difficoltà che non si presentano mai. Perciò egli perde, naturalmente, l'abitudine di questo esercizio e generalmente diventa tanto stupido e ignorante quanto può diventarlo un essere umano. Il torpore della mente lo rende non soltanto incapace di godere o di partecipare a una conversazione razionale, ma di concepire un sentimento generoso, nobile o tenero, e quindi di formare un giusto giudizio relativamente a molti normalissimi doveri della sua vita privata. Questo rattrappirsi della mente nella parte della popolazione impegnata nel lavoro esecutivo ha effetti pesantemente negativi per l'intera società. Infatti l'operaio, vincolato al lavoro ripetitivo e senza difficoltà, è completamente incapace di giudicare dei grandi e vasti interessi del suo paese e, a meno che si sia avuta particolare cura per renderlo diverso, è egualmente incapace di difendere il suo paese in guerra. L'uniformità della sua vita statica corrompe naturalmente il coraggio del suo spirito e fa sì che egli detesta la vita irregolare, incerta e avventurosa del soldato. Questa uniformità corrompe anche l'attività fisica e lo rende incapace di esercitare la sua forza con vigore e perseveranza in qualsiasi altra occupazione diversa da quella a cui è stato abituato. Sembra così che la sua abilità nel suo particolare mestiere venga acquisita a spese delle sue qualità intellettuali, sociali e marziali.
Una conferma postuma di questa diagnosi lucidissima degli effetti della combinazione tra divisione del lavoro e macchine sarebbe stata offerta un secolo più tardi, poco meno di un secolo più tardi, da un certo Friedrich Engels, l'amico geniale di un certo Karl Marx, l'autore dell'inchiesta sulle condizioni della classe operaia in Inghilterra, 1845. A differenza di Smith, il quale era stato a tutti gli effetti un osservatore imparziale della fabbrica manifatturiera, l'aveva guardata dal di fuori, Engels la guarda dal di dentro e lo può fare perché è figlio di un industriale. Solo che anziché assumere il punto di vista di un figlio di un industriale, si schiera con chi ci lavora. Assume la prospettiva privilegiata di chi è alle prese con le macchine ogni giorno. E attraverso questo sguardo scopre tre cose. La prima, la monotonia dei gesti uccide il pensiero. E oltre a uccidere il pensiero, non consente a chi lavora di pensare ad altro che non sia il proprio lavoro. Seconda scoperta. Stanchezza mentale e fisica non sono necessariamente figlie di uno sfruttamento intensivo, di una fatica estrema, ma possono essere l'effetto dell'esatto contrario, di una noia letteralmente mortale, che addirittura, scrive Engels, non farebbe neanche meritare a questa attività il nome di lavoro, perché la farà assomigliare a una tortura vera e propria. Le macchine, grande promessa di emancipazione dell'uomo dalla natura, diventano la fonte del dominio dell'uomo messo al lavoro con esse. Terza scoperta. All'interno di questo macabro scenario che sembrerebbe, diciamo così, condannato a esiti tragici, a un certo punto fa la sua comparsa un terzo, un altro lavoratore, che però anziché essere alle prese con le macchine, viene pagato per vigilare l'operato degli altri lavoratori. Viene pagato da chi ha investito i suoi capitali in lavoratori e macchine per veder crescere ulteriormente il capitale investito. Giorno dopo giorno, costi quel che costi. E allora improvvisamente la fabbrica non è più soltanto il luogo in cui la ricchezza viene prodotta, come ci aveva raccontato Smith, ma diventa un vero e proprio campo di battaglia. Se per Smith i lavoratori sarebbero stati anche inabili a difendere il proprio paese in guerra, per Engels i lavoratori hanno due scelte. La prima, diventare degli zombie, dei sepolti vivi nella fabbrica. La seconda, dichiarare guerra al capitale, alla classe dominante. L'odio diventa l'unico appiglio di umanità a cui il pensiero può aggrapparsi per salvarsi.
Sorvegliando le macchine, oppure riannodando fili spezzati, l'operaio non svolge un'attività che esiga da lui uno sforzo di pensiero. E d'altro lato, questo tipo di lavoro gli impedisce di occupare la mente con altre cose. Nello stesso tempo, quel lavoro non offre sfogo alcuno ai muscoli e all'attività fisica. In questo modo, esso non è vero e proprio lavoro, ma una pura noia, cioè la cosa più mortificante, più snervante che ci sia. L'operaio in fabbrica è condannato a veder consumarsi completamente in questa noia le sue energie fisiche e intellettuali. Dagli 8 anni in su ha il compito di annoiarsi tutto il giorno. Per di più non può assentarsi un solo istante. La macchina a vapore è sempre in movimento, le ruote, le cinghie, i fusi gli ronzano e strepitano continuamente nelle orecchie, e se vuol riposare un momento, ecco subito dietro a lui comparire il sorvegliante con il libro delle multe. Gli operai sono così condannati a essere dei sepolti vivi nella fabbrica, a dover sorvegliare incessantemente una macchina infaticabile. Ed essi considerano tale condanna come la peggiore delle loro torture. Infatti essa ha un effetto straordinario. In verità non è facile trovare un metodo migliore per inebetire un uomo di quello che è il lavoro in fabbrica. E se gli operai di fabbrica sono riusciti tuttavia non soltanto a salvare il loro intelletto, ma a svilupparlo e affinarlo anche più degli altri, ciò è stato possibile soltanto per la loro rivolta contro il destino e contro la borghesia, l'unico pensiero o sentimento che in tutti i casi potevano coltivare durante il lavoro. Non c'è quindi neppure da meravigliarsi se gli operai, trattati come bestie, o divengono veramente tali, o riescono a conservare la coscienza e il sentimento della propria umanità soltanto mediante l'odio più ardente, mediante una perpetua rivolta interna contro la borghesia dominante. Essi sono uomini soltanto fino a che provano ira contro la classe dominante. Diventano bestie non appena si adattano pazientemente al loro giogo, cercando soltanto di rendersi piacevole la vita sotto il giogo, senza voler spezzare il giogo stesso.
Le parole che avete sentito, che abbiamo ascoltato adesso, sarebbero state ascoltate anche nell'epoca in cui furono scritte. E di fronte all'odio organizzato di chi lavora, i padroni delle macchine non stettero ovviamente a guardare. A imprimere una svolta, un cambiamento all'arte della guerra, al campo di battaglia, tra tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo furono un ingegnere e un industriale. Un industriale così intelligente, così scaltro da aver impresso il suo nome non soltanto all'azienda automobilistica più famosa del mondo di Detroit, ma anche allo sviluppo capitalistico di buona parte del Novecento. Il primo si chiamava Frederick Winslow Taylor, un ingegnere, l'inventore del management, della direzione aziendale, il primo a pretendere di organizzare scientificamente la divisione del lavoro applicata alle macchine. Eliminazione di sforzi inutili, radicale, estrema parcellizzazione e gerarchizzazione, rigorosa selezione del personale. Questi gli elementi fondamentali della sua organizzazione scientifica del lavoro. Non solo. A che cosa doveva servire questa rivoluzione organizzativa? A estendere l'efficienza produttiva dello spillo a ogni altra merce immessa sul mercato. L'esito, forse involontario, forse no, di queste grandi trasformazioni fu quello di trasformare gli uomini, gli esseri umani, in macchine. Il laboratorio in cui queste svolte organizzative furono sperimentate fu proprio la fabbrica di Henry Ford, il quale non si limitò semplicemente ad applicare gli insegnamenti di Taylor alla fabbrica, ma, come tutti sappiamo, fu anche colui che introdusse all'interno di quel luogo di lavoro la cosiddetta catena di montaggio, grazie a cui un aumento vertiginoso della produttività poté verificarsi. Grazie a esso ovviamente furono aumentate le paghe, furono ridotti gli orari di lavoro. Ma ciò che più ci interessa forse è che quella novità tecnologica cambiò irreversibilmente i rapporti di forza dinamici tra uomo e macchina. Cioè, alla ripetitività dei gesti umani alle prese con le macchine corrispose da quel momento in avanti anche l'immobilità relativa di ogni lavoratore di fronte al prodotto della propria attività che cambiava forma e si muoveva sotto i suoi occhi su un nastro trasportatore. Forse però non tutti sanno che questa famosissima novità tecnologica fu l'esito di una singolare, anzi singolarissima, visione.
A denti un hamburger da McDonald's con ketchup, senape, cipolla, cetrioli, sott'aceto. Un gesto così liso che non te ne accorgi, non ci pensi, ti sembra naturale. Ti pare ovvio che a Seattle come a New York, in locali arredati in modo uguale, offerto da inservienti con la stessa divisa, sempre allo stesso prezzo, sia sempre lo stesso hamburger. È disponibile ovunque, a tutte le ore, identico a se stesso, interscambiabile come un biglietto da un dollaro. A casa e nei 200.000 fast food del paese, gli statunitensi mangiano 52 miliardi di hamburger l'anno, cioè 5,2 miliardi di chili di carne macinata. La catena di montaggio operaia si è imposta al mondo a partire dalla fabbrica dove dal 1908 la Ford costruì il modello T, la prima auto di serie. Nell'assembly line, la catena di montaggio, è il prodotto, l'auto, che si muove, mentre l'operaio resta fermo a compiere sempre lo stesso gesto, fissare una vite, montare un pezzo. Ma pochi sanno che la catena di montaggio è stata pensata a imitazione della catena di smontaggio, la disassembly line, inventata intorno al 1830 nella città di Cincinnati, in Ohio. All'inizio, nella sua forma più rudimentale, le carcasse dei maiali percorrevano la catena appese a un carrello ruotante, mentre ogni operaio restava fermo a disossare un taglio, sempre lo stesso, scarnificare un osso, sempre quello. Cincinnati era così fiera della macellazione suina che si fregiava del nome di Porcopolis. Nel 1868 i mattatoi di Chicago erano già capaci di trattare simultaneamente 21.000 manzi, 75.000 maiali, 22.000 ovini. Nel 1910 questo complesso, comprendente alberghi, banche, mattatoi, industrie di conservazione, avrebbero coperto 200 ettari, con 13.000 recinti per gli animali, 480 chilometri di rotaie, 40 chilometri di strada, 80 chilometri di fogne, 150 chilometri di condutture e 10.000 idranti. Al loro apogeo, dopo la Prima Guerra Mondiale, le Stock Yards avrebbero trattato 19 milioni di animali, più di 6 bestie per ogni cittadino allora residente a Chicago, e impiegato 30.000 dipendenti, mentre l'insieme dell'industria meat packing nel 1919 impiegava a Chicago 46.000 persone. Le Yards, con le loro grandi disassembly lines, rappresentano l'acme non solo della centralizzazione, ma anche della razionalizzazione capitalistica. Facile, rispettabile e piacevole, la macellazione scientifica aveva due controindicazioni sensoriali. Poiché il maiale veniva sgozzato mentre era appeso vivo, il sangue, pompato dal cuore, schizzava dappertutto, spruzzato con una violenza inimmaginabile dall'animale, che, dondolando penzoloni, combatteva con la morte. Vi era infine il rumore. I mattatoi antichi, in cui i maiali erano uccisi con una martellata in testa, erano silenziosi. Qui il maiale, appeso con un gancio infilato nella zampa, grugniva, squittiva con un verso acuto. E questo gemito lancinante proveniva simultaneamente da migliaia e migliaia di maiali. Non si potrebbe stare a guardare a lungo senza diventare filosofi, senza mettersi a pensare a simboli e a cose simili, senza cominciare a udire il grugnito dell'universo, scriveva Upton Sinclair. Era davvero lecito credere che non vi fosse in nessun luogo sulla terra o sopra la terra un paradiso dove maiali e uomini si riposassero di tante sofferenze? Marco Deramo, Il maiale e il grattacielo, 1995.
Per chi si occupa di lavoro, macchine e umanità, c'è un prima e un dopo Taylor e Ford. Taylor e Ford cambiano completamente le regole del gioco, e le cambiano perché sono due utopisti. Chi lega i diari, i carteggi e le opere scritte da questi due pensatori immensi, stanno alla scienza del lavoro come Gödel può stare alla logica matematica o Einstein alla fisica, sono pensatori di livello inarrivabile, hanno un'idea molto precisa di come l'umanità debba essere e debba essere migliorata. Scrivono trattati di dietetica, scrivono trattati di architettura, scrivono trattati di urbanistica. L'effetto però delle loro utopie, rendere il lavoro accessibile immediatamente a qualunque lavoratore non formato, Taylor, mettere nelle tasche di ogni operaio la quantità sufficiente di dollari affinché possa comprarsi nel giro di 4-5 anni di lavoro qualsiasi automobile, a condizione che sia una Ford T nera, Ford, sono due gesti che tendono fondamentalmente, da un lato, a ridurre quella differenza fondamentale che c'è tra il modo di lavorare di un essere umano e il modo di lavorare di una macchina. È questo che fa Taylor. Una macchina esegue, un uomo lavora. Un uomo non può lavorare limitandosi ad eseguire gli ordini che riceve. Conoscete tutti, penso, quella pratica che si chiama sciopero bianco o sciopero dello zelo, che consiste da parte di ogni lavoratore nel limitarsi ad eseguire alla lettera le consegne che il proprio superiore gerarchico gli emana. Il risultato è la paralisi dell'attività lavorativa. A Ford si deve quel fenomeno che la letteratura definisce compromesso fordista, che ha segnato la storia del lavoro del Novecento, quello celebrato da Diego Rivera nei suoi murales a Città del Messico. Alienazione, sfruttamento, sofferenza in cambio di potere di acquisto. I sindacati benedicono questo patto tra una crescita della quantità di denaro nelle tasche degli operai affinché abbiano accesso a una sfera di beni di consumo maggiore e il fatto che la qualità e il senso del lavoro debbano restare interamente nelle mani di chi il lavoro lo gestisce e completamente fuori dal controllo di chi il lavoro lo esercita. Ma c'è un altro impatto altrettanto devastante che le utopie di Taylor e Ford producono sul lavoro. La visione di Engels, la visione di Marx, che poi diventerà la visione dei partiti socialisti, socialdemocratici, comunisti, che nasceranno tra fine 800 e inizio 900, che poi diventerà la visione di tutti i sindacati, che nel corso di tutto il 900 avrebbero dovuto difendere gli interessi dei lavoratori, si basava su un teorema. Un teorema che aveva senso soltanto per chi osservava il lavoro dall'esterno. Vedevi uomini e donne lavorare come bestie, ti dicevi che non è possibile lavorare come bestie e giungevi alla conclusione che si sarebbero ribellati. Condizioni di lavoro insostenibili, alienazione e sfruttamento portati oltre un certo limite, avrebbero inevitabilmente generato la rivoluzione di chi lavora. C'è una donna, e la cosa merita di essere segnalata, in una disciplina come la filosofia, che nasce, viene al mondo e si mantiene sulla base dell'odio per il lavoro e per le donne. C'è una donna che si chiama Simone Weil, la più grande filosofa del lavoro del XX secolo e probabilmente di tutta la storia della filosofia, che di fronte a questa novità non si dà pace. È giovane, è marxista. Insieme a Simone de Beauvoir è la prima donna che in Francia ha accesso alla Scuola Normale Superiore di Filosofia. Suo fratello, André Weil, è il più grande matematico francese del Novecento. Quando Trotsky scappa dall'Unione Sovietica cercando di sfuggire almeno per un po' al piccone che in Messico gli aprirà la testa in due da parte degli agenti del KGB, passa alcuni mesi a casa dei Weil a Parigi e dà lezioni di marxismo a Simone Weil. Simone capisce che Marx e Lenin non hanno mai passato un minuto della loro vita lavorando in una fabbrica. Vuole capire perché chi lavora in certe condizioni non si ribella. E allora fa qualcosa, il primo gesto dei tanti gesti di tradimento di classe che connoteranno la sua vita, fa carte false per farsi assumere prima alla Alstom e poi alla Citroën. Terrà un diario filosofico della sua vita di lavoratrice, il diario di fabbrica. Albert Camus lo scopre dopo la morte di Simone Weil e lo pubblica. Lo stesso Albert Camus che chiede al padre di Simone Weil di poter passare la settimana prima del conferimento del premio Nobel a Stoccolma, nella camera dove Simone Weil ha lavorato e dormito, per poter scrivere quello che forse è il più famoso testo di Camus, quello sulla bellezza e sugli oppressi. Simone Weil, che dopo questa esperienza passerà 2 anni a Marsiglia con Albert Hirschman, con Hannah Arendt, cercando di fare scappare i più profughi possibili. Simone Weil, che dopo passerà 2 anni con la colonna Durruti nella guerra di Spagna. E Simone Weil che morirà di fame, di stenti e di lavoro a Londra a 33 anni. In una lettera alla sua più cara amica, Simone Weil cerca di spiegare perché è entrata in fabbrica per scoprire la radice pulsionale, fisica, carnale di un sentimento di rivoluzione. Dopo solo alcune settimane alla catena di montaggio, la scoperta più dolorosa e più umiliante che avrà fatto sulla sua pelle è quella che fa l'oggetto della lettera ad Albertine Thévenot.
Per me personalmente lavorare in fabbrica ha voluto dire che tutte le ragioni esterne sulle quali si fondavano la coscienza della mia dignità e il rispetto di me stessa sono state radicalmente spezzate in 2 o 3 settimane sotto i colpi di una costrizione brutale e quotidiana. E non credere che ne sia conseguito in me qualche moto di rivolta, no, anzi al contrario. Quel che meno mi aspettavo da me stessa, la docilità, una docilità di rassegnata bestia da soma. Mi pareva di essere nata per aspettare, per ricevere, per eseguire ordini, di non aver mai fatto altro che questo, di non dover mai far altro che questo. Non sono fiera di confessarlo. È quel genere di sofferenza di cui nessun operaio parla. Fa troppo male solo a pensarci. 2 fattori essenziali entrano in questa schiavitù. La rapidità e gli ordini. La rapidità. Per farcela bisogna ripetere un movimento dopo l'altro. Ha una cadenza che è più rapida del pensiero e quindi vieta non solo la riflessione, ma persino la fantasticheria. Mettendosi davanti alla macchina bisogna uccidere la propria anima, i propri pensieri, i sentimenti, tutto per 8 ore al giorno, irritati, tristi o disgustati che si sia, Bisogna inghiottire, respingere in fondo a se stessi irritazione, tristezza o disgusto. Rallenterebbero la cadenza. Per la gioia è lo stesso. Gli ordini. Dal momento in cui si timbra per l'entrata, si può ricevere qualsiasi ordine in qualunque momento. E bisogna sempre tacere e obbedire. L'ordine può essere penoso o pericoloso da eseguire, o anche ineseguibile, oppure due capi possono dare ordini contraddittori. Non fa nulla tacere e piegarsi. Rivolgere la parola a un capo anche per una cosa indispensabile, anche se è una brava persona, le brave persone hanno pure i loro momenti di cattivo umore, vuol dire rischiare di farsi mettere in riga. E quando capita bisogna ancora tacere. Per quanto riguarda i propri impulsi di nervi o di malumore, bisogna tenerseli. Non possono tradursi né in parole né in gesti, perché i gesti sono in ogni momento determinati dal lavoro. Questa situazione fa sì che il pensiero si accartocci, si ritragga, come la carne si contrae dinanzi al bisturi. Non si può essere coscienti.
Quello che Simone Weil capisce da sola negli anni 30, destando uno scandalo che dura fino ad oggi in ambienti comunisti, socialisti, sindacalisti, ancora oggi ci sono in Europa sindacalisti che liquidano queste righe come dire, fisime di una giovane borghese che ha sbagliato mestiere, che avrebbe fatto meglio restare all'università piuttosto che andare in fabbrica o in Spagna a combattere. Queste, diciamo, illuminazioni individuali, queste anticipazioni singolari di una donna della genialità assoluta, diventano progressivamente luogo comune per qualunque operaio che riesca a sottrarre al lavoro anche soltanto quei 5 secondi di lucidità per capire in quale condizione si trova. Quello che era l'illuminazione di un'intellettuale marxista eretica diventa una forma di banalità per qualunque operaio della fabbrica fordista, a Detroit come a Torino. Una bestia, una macchina, uno schiavo. Questo confessa di essere diventato Ludovico Massa, il protagonista della classe operaia va in paradiso di Elio Petri, in una scena memorabile recitata da Gian Maria Volonté.
Io non so come chiamarvi, signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, insomma non lo so.
Ma Piatra, vieni qua, vieni a parlare al microfono.
Diamo il microfono.
Vieni qua.
Parla un momento solo. Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo proforno. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cotimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti. Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte. E così da questo inferno, sempre senza staccare, passiamo direttamente a quell'altro inferno che t'ha le distese, eh?
Sentimi bene, Massa, te che adesso parli tanto. Ma dov'è che eri? Sì. Quando noi altri, coi compagni del sindacato, abbiamo fondato il sindacato qua della fabbrica, della PA. Dov'è che eri, eh? Rispondi.
E dov'è che ero? Dov'è che ero? Facevo il cottimista. Seguivo la politica dei sindacati. Lavoravo per la produttività. Incrementavo. Adesso cosa sono diventato? Guarda, sono diventato una bestia, guarda, sono diventato.
Te sei una bestia, mica noi altri.
Lo studente, lì fuori, dice, aspetta, concetto, dice, ecco, che noi siamo come le macchine, capito? Che io sono una macchina, io sono una puleggia, io sono un bulone, io sono una vite, io sono una cinta di trasmissione, io sono una pompa, la pompa è rotta. No, e non c'è più verso di aggiustare la pompa adesso. Io propongo questa proposta. di lasciare subito il lavoro. E chi non lascia il lavoro subito adesso è un crumino, è un faccia di merda.
Basta! Aspetta, stammi a sentire. La rottura dell'unità sindacale, che tanto faticosamente abbiamo conquistato, rientra nel gioco politico che fanno i padroni. Dobbiamo stare tutti uniti se vogliamo realmente vincere. Una politica estremistica, avventuristica, si risolverebbe facendo il gioco delle destre. Per cui cercate di capire, compagno Massa, cerchiamo di capire tutti. Bisogna restare uniti.
Lo sciopero selvaggio, l'alleanza di operai e studenti, grandi miti del 68, invocati in queste scene da Gian Maria Volonté, sembrano preistoria, sembrano archeologia, in un mondo che racconta a se stesso il mito della fine del lavoro, dell'estinzione degli operai, la grande sostituzione degli umani da parte delle macchine, dei robot, e il trionfo dell'ozio creativo che aspetterebbe ciascuno di noi, assicurato da forme di retribuzione alternative a quella di un lavoro salariato. Di fronte a queste menzogne, di fronte a questa leggenda, non ci sembra fuori luogo ricordare che viviamo in un'epoca che vede presenti sul pianeta il maggior numero di operai da quando si è cominciato a lavorare e soprattutto il maggior numero di schiavi. Ci sono, secondo le statistiche delle Nazioni Unite questa mattina, ci sono 44 milioni di schiavi oggi nel mondo. Chi guarderà i mondiali in Qatar saprà ovviamente a cosa serve uno schiavo oggi. Tutti questi operai e tutti questi schiavi sono dotati di una consapevolezza e di una rabbia lucidissima che non è mai stata e non è oggi appannaggio soltanto di filosofi o professori universitari. Una rabbia e una lucidità di cui è estremamente difficile oggi sapere quale uso fare. La maggioranza di questi operai e di questi schiavi sono donne, sono state in larga misura delocalizzate in altri paesi, lontano dai nostri occhi, il che porta dottissimi colleghi a sancire la scomparsa degli operai dalla faccia della terra, ma un numero sempre maggiore di questi operai e di questi schiavi circola intorno a noi, ombre sbuffanti e fumanti di giorno come di notte, schiavi a pedali, in furgone, addetti alle consegne, addetti alla logistica, addetti alla consegna di altre forme di merce a domicilio. Decine di chilometri percorsi a piedi, nei capannoni, con esoscheletri per tenere la schiena dritta almeno per qualche mese, con braccialetti elettronici alle caviglie e ai polsi per misurare la distanza percorsa e per essere costantemente geolocalizzabili in qualsiasi momento. Altri percorrono ben più decine di chilometri su biciclette di fortuna. La loro lucidità diffusa parla a una rabbia che non ha trovato ancora un modo per incanalarsi, a una lotta che forse un giorno verrà, che non ha ancora deciso quale direzione e quale forma assumere. Il testo che Giancarlo leggerà ora, quello sul quale si conclude questa prima parte del nostro reading, sulla quale salutiamo e ringraziamo chi non resterà qui per la seconda, è il racconto che un rider ha fatto al proprio psicanalista su un lettino di psicanalisi di Parigi. Con l'accordo di questo rider, questo testo è diventato pubblico, è stato pubblicato su Facebook nel 2019. La descrizione delle condizioni di lavoro che questo ragazzo racconta al suo terapeuta non sfigurerebbe in un trattato di sociologia del lavoro e non sfigurerebbe nemmeno in un libro, in un'antologia di filosofia del lavoro inaugurata dai testi di Smith e di Engels. La domanda su cui si chiude il testo e che noi due sottoscriviamo pienamente è una domanda radicale, assoluta, esistenziale, come tutta la buona filosofia dovrebbe essere.
Tutto ha inizio in un open space di 400 metri quadri in pieno Marais. Calcetto, cesti di frutta, tartine, bar, caffetteria. Sono qui per un incontro informativo per diventare rider di una nuova startup che consegna pasti a domicilio a Parigi. Ci sono 20 ragazzi fra i 20 e i 35 anni. 10 neri, 7 marroni, 3 bianchi, tutti con lo stesso stile. Tutta Nike, borsa, berretto, maglia da calcio, piumino. Ci aggiriamo come un branco fra i dipendenti dell'azienda. Stanno sui divani di design, semi sdraiati ma non troppo, in tuta da yoga. Altri giovani della nostra età, quasi tutti bianchi, tutti con l'ultimo MacBook in mano, tutti molto eleganti, vestiti alla moda, hipster in tutto il loro splendore, che guardano il branco passare. Entriamo in un vaso di vetro. Ammassati su sgabelli incastrati l'uno nell'altro, senza un bicchiere d'acqua, aspettiamo. Dall'altra parte della porta di vetro, che si chiude alle nostre spalle, i vincitori della rivoluzione digitale ci guardano con la coda dell'occhio. Sono quelli che hanno imparato i nuovi codici della Startup Nation, quelli che sanno giocare a calcetto in ufficio, quelli che hanno studiato marketing, informatica o network digitali. Davanti a loro immigrati e figli di immigrati, persone che parlano a malapena il francese, persone che il mercato del lavoro non vuole, persone con il cuore sanguinante. Sono questi i ragazzi che troviamo oggi in fondo alla scala della nazione della startup. Pagati a cottimo, senza salario minimo, senza congedi per malattia in caso di infortunio, senza ferie retribuite, senza sussidio di disoccupazione, con strumenti di lavoro a loro spese, uno smartphone che deve essere 4G e dunque costoso, una bicicletta spesso decrepita con i freni mezzi rotti, senza casco, senza luci. Si parla quindi di sindacato. Altri cercano di farsi riassumere come dipendenti, cosa che la Corte di Cassazione ha convalidato perché è ovvio, siamo imprenditori di noi stessi, ma non intraprendiamo proprio nulla. Rispondiamo alle esigenze e agli ordini di un'azienda, quindi siamo dipendenti. Un lavoro dipendente mascherato che somiglia in tutto e per tutto al lavoro nero. Ma la domanda delle domande resta. Era davvero necessario spazzare via due secoli di conquiste sociali solo per soddisfare dei manager dinamici che sulle scrivanie dei loro uffici vogliono mantenere la linea mangiando in 7 minuti carote grattugiate, confezionate in 3 scatole di plastica, consegnate in 7 minuti alla loro agenzia di design da uno schiavo in bicicletta.
Grazie per la vostra attenzione. Per chi avesse voglia, alle 16 comincia la seconda parte, storie di riscatto, e sarà una parte che avrà ovviamente una tonalità emotiva rovesciata rispetto a questa.